Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose del cielo. L'esortazione dell'Apostolo diventa anche oggi la nostra intenzione, la nostra preghiera comune. Preghiamo per questo, perché tutti possiamo rinnovare la nostra ricerca, la ricerca delle cose del cielo nella nostra vita quotidiana.
Dal libro del Coelet, capitolo 1, versetto 2, capitolo 2, versetti 21-23. Vanità delle vanità, dice Coelet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo, dovrà poi lasciare la sua parte ad un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questo è vanità e un grande male. Infatti, quale profitto viene all'uomo da tutta la sua fatica e dalle preoccupazioni del suo cuore, con cui si affanna sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e fastidi penosi, neppure di notte il suo cuore riposa. Anche questo è vanità. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 3, versetti 1-11. Fratelli, se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. A motivo di queste cose l'ira di Dio viene su coloro che gli disobbediscono. Anche voi un tempo eravate così, quando vivevate in questi vizi. Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto in tutti. Parola di Dio.
Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 12, versetti 13-21. In quel tempo uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola: la campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: demolirò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio.
Parola del Signore.
Vanità delle vanità, tutto è vanità. Se questo fosse vero, tutto è vanità, allora nulla ha più senso. Questo libro del Coelet, di cui qui abbiamo ascoltato solo qualche versetto, qualche parola, è uno dei più difficili e dei più importanti, forse anche, comunque è uno dei libri più originali che troviamo nelle Sante Scritture. È una critica molto radicale alle grandi convinzioni, alcune delle quali derivano proprio dalla rivelazione, o forse meglio bisognerebbe dire derivano dal nostro modo di interpretare la rivelazione del Signore, le verità della rivelazione. Uno degli obiettivi del Coelet riguarda proprio la grande promessa che sta dentro al concetto di alleanza. L'alleanza è un patto di amore fra Dio e il suo popolo, di fedeltà reciproca, ma l'alleanza contiene delle ricompense. Se uno fa bene, riceverà la ricompensa e il bene. Se uno non obbedisce alla legge, riceverà il male, si vedranno le conseguenze. Orbene, questa verità non penso che possa essere negata. E il Coelet dice che non funziona, non va bene, non è così. Su quale base dice questo? Esperienza. Esperienza della nostra vita, della vita del mondo, della nostra vita, dimostra il contrario. Molte volte sono troppi i casi in cui il giusto invece non riceve alcun beneficio, al contrario, anzi, molte volte proprio la fedeltà ai comandamenti, alla rettitudine, alla giustizia, proprio questo è uno dei motivi di debolezza, è uno dei motivi per cui si riceve il male e non il bene. Nella vita degli uomini, Coelet ne parla, sembra che le regole siano molto diverse e che quello che conta eventualmente può essere la forza, la violenza. Questo sì, uno che è potente, questo è qualche cosa che dà conseguenze, questo è ciò che conta. Quindi l'esperienza della vita, proprio di fronte anche all'alleanza, alle promesse di Dio, fanno dire al Coelet che tutto è vanità. Tutto è vanità non perché il Coelet pensi che non c'è Dio, o nulla ha senso. Anche per il Coelet il tutto ha senso. Lo dice. Dice che Dio ha messo nel cuore degli uomini il senso, la percezione dell'insieme, del tutto, cioè che c'è un senso a tutto. Solo che non gli ha dato di capirlo questo senso. Che l'uomo non comprende il significato delle cose. Non comprendere il tutto significa non capire quasi niente. Perché si capiscono dei pezzettini, ma poi non funzionano. Capire perché Dio fa in un certo modo. Capire perché Dio conduce le cose così, se Dio è onnipotente e buono. E questo crede il Coelet. Capire questo vorrebbe dire capire anche ogni altro aspetto. Se non si comprende questo, e secondo il Qohelet non si capisce questo, rimane un mistero all'uomo, allora è chiaro che anche il resto è molto difficile da capire. Ha una sua verità, il Qohelet ne parla. È molto meglio essere sapienti, saggi nella vita, aver imparato a usare l'intelligenza, la moderazione, a usare il cervello, è molto meglio, a tutti i livelli. Sapienza ha tanti significati, compresi quelli umani, molto concreti. È molto meglio un saggio che uno stolto nella vita. Però poi tutte e due hanno la stessa sorte. E allora? Qohelet non nega che c'è una differenza, ma questa differenza non fa sì che ci sia una sorte diversa. Addirittura fra gli uomini e gli animali non c'è una sorte diversa, perché tutti muoiono, tutti scendono nella fossa. Questo dice il Qohelet. Quindi una delle prime conseguenze è che è la consapevolezza del fatto del mistero di Dio e di come Dio governa il mondo, e anche la consapevolezza che non sappiamo i misteri di Dio. Ci sono altri testi anche nella Bibbia in cui alcune persone hanno avuto visioni, sono andati per così dire in cielo. Anche Paolo dice che è salito al settimo cielo e ha visto e udito cose che non si possono ripetere. E questi misteri alcuni li conoscono, li hanno conosciuti forse, anche se non hanno potuto dirli. Il Qohelet dice: noi queste cose non le sappiamo, non illudiamoci, rimaniamo nella nostra condizione. E allora cosa rimane? Per questo libro, che ripeto, è un libro che deve essere, io penso che deve essere sempre portato dietro agli altri libri della Bibbia, non da solo, ma anche gli altri libri non possono essere da soli. Cosa rimane? Lo chiama il Qohelet il timore di Dio. Teme Dio, che per lui probabilmente, prevalentemente direi, vuol dire la sottomissione a questa condizione. Temi Dio, tu sai che ci sarà un giudizio, osservi i comandamenti e basta. Questo è tutto l'uomo, dice. Con questo non nega, ripeto, io credo, non nega tutte le problematiche, le differenze, non dice che è indifferente vivere in un modo o in un altro, il Qohelet non pensa affatto questo, ma a colui che deve temere Dio e osservare i comandamenti, dice anche: accetta questa tua condizione, rimani nell'umiltà, rimani nella sottomissione a Dio, rimani in ciò che Dio ha stabilito, che tu non capisci, tu non comprendi, non pretendere di conoscere i misteri del Signore. Forse, io non so se in due parole sono riuscito, ci ho preso in parte, non lo so. E la prima lettura propone qualche versetto, da solo questo versetto è quasi non commentabile, no? Bisogna avere in mente un po' tutto il discorso del Qohelet. Abbiamo poi in secondo luogo il Vangelo. Il Vangelo è un'altra cosa, è un altro insegnamento rispetto al Qohelet, il Vangelo di oggi. È un'interruzione nel racconto di Luca mentre Gesù sta insegnando. Ci sono appunto, come abbiamo ascoltato, c'è uno che chiede a Gesù di farsi giudice rispetto all'eredità, e Gesù questo lo rifiuta, probabilmente perché ritiene che i giudici devono essere altri, però il testo non lo dice il perché. Chi mi ha costituito giudice sull'eredità? Gesù ritiene che il suo penso io, il suo ministero, il suo compito, che è chiaramente un compito di insegnamento sul regno di Dio, non implica che lui debba fare da giudice sull'eredità degli uomini. Non rientra nel suo compito. Ho l'impressione che voglia dire questo, ma in ogni modo la cosa che a Gesù importa, come abbiamo ascoltato, è questo insegnamento qui nel contesto del Vangelo è rivolto a tutta la folla, cioè a tutto Israele, a tutti quelli che l'ascoltano, non particolarmente ai suoi discepoli, è appunto la parabola che Gesù racconta, dove è centrale la messa in guardia contro la cupidigia, come abbiamo ascoltato. La cupidigia, cioè la volontà di accumulare beni. Qui non si parla della necessità per gli uomini di avere alcuni beni per vivere, e per vivere una vita dignitosa. Non si parla di questo, in altri testi eventualmente si parla di questo, ma qui non si parla. Qui si parla della cupidigia, cioè della volontà, che è una volontà anche intima, che entra nel cuore dell'uomo, è quella di vivere per accumulare i beni, per crescere sempre nei beni. Questo ha naturalmente dimensioni, se dovessimo tenere conto di altri testi nella Bibbia, ha dimensioni globali. Perché facciamo le guerre al mondo? Per i beni, anche oggi, anche noi. Le guerre che abbiamo fatto anche negli ultimi decenni sono per i beni, per rubare i beni agli altri, per averne di più. I beni, cioè la logica del potere, degli imperi, ci sono libri nella Bibbia che hanno riflettuto su questo, ma anche sul piano personale, sul piano più piccolo nostro. Ecco, qui si parla soprattutto in questo contesto, direi, la cupidigia, la volontà di accrescere i beni. Gesù dice che è una stoltezza, e questo con la parabola lo dimostra. E poi questo si approfondisce nel discorso di Gesù, perché poi Gesù deduce da questo insegnamento, nel seguito immediato, un insegnamento speciale per i discepoli, come abitualmente in questi capitoli di Luca avviene. E c'è un insegnamento generale, poi c'è anche un'aggiunta sempre coerente con questo insegnamento per i discepoli, che non abbiamo in questo Vangelo. Troviamo questo medesimo tema anche nella seconda lettura, che è un po' l'indicazione della nostra preghiera oggi, no? Vedete che l'Apostolo, nella lettera ai Colossesi, al capitolo 3, questo è l'inizio del capitolo 3, parlando dell'uomo vecchio, parlando della necessità per noi di far morire ciò che appartiene alla terra, necessità fondata sul fatto che siamo risorti con Cristo. Dal momento che siete risorti con Cristo, questo per l'Apostolo non è un dubbio, è un fatto. Come si dimostra? Come si dimostra questo fatto per cui si possa dire che noi siamo già risorti con Cristo? Molto semplice, perché Cristo è risorto. Il presupposto di questa affermazione è il nostro legame con Gesù. Tutto ciò che è successo a Gesù ci riguarda, questo è il fondo. Il presupposto, mi sembra, no? Tutto ciò che avviene è avvenuto, non siamo risorti noi ancora, noi non siamo risorti, siamo ancora qui, dobbiamo ancora morire, però l'Apostolo qui dice che siete già morti e che la vostra vita, cioè la nostra vera vita, la nostra vita, questa che viviamo, ma noi abbiamo una vita più vera di questa, già nostra, è nascosta insieme con Cristo in Dio. è nascosta in Dio insieme con Cristo. Anche questo ci fa capire forse qualcosa, insieme con Cristo. Cioè tutto ciò che è avvenuto a Gesù ci riguarda, ci coinvolge, sicché noi possiamo addirittura dire che siccome Lui è risorto dai morti ed è presso Dio, anche noi siamo risorti dai morti presso Dio. Naturalmente non si intende che siamo già là, altrimenti non avrebbe bisogno di dire subito dopo: quindi fate morire le vostre membra che sono sulla terra, è chiaro. Ma questo è molto importante, questo, mi pare, questa premessa, no? Che l'Apostolo dà per scontata, che riafferma. Ora, se siete risorti con Cristo, fate morire. E poi qui si capisce bene cosa intende le cose del cielo e quelle della terra. Diciamo, il linguaggio è spaziale, le cose del cielo, quelle della terra, ma il contenuto è morale. Le cose del cielo sono le virtù, qui non le abbiamo elencate, poi successivamente l'Apostolo le elenca, sono molto importanti le virtù, cioè l'umiltà, la mitezza, la bontà, il perdono reciproco e sopra ogni cosa dice la carità e la pace fra di voi. Questo è quello che dice dopo. Qui prima dice ciò che dobbiamo contemporaneamente uccidere, cioè dobbiamo svestirci di questo, quindi implica una lotta, implica un cammino, e tra queste, vedete, al versetto 5, fate morire dunque ciò che appartiene alla terra, impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi, questi rientrano tutti più o meno in un ambito, e la cupidigia che è idolatria. La cupidigia, cioè la volontà di accumulare beni, qui viene qualificata come idolatria. Questo lo troviamo anche nell'insegnamento di Gesù, non soltanto nell'insegnamento di Paolo, nella lettera ai Colossesi. Cioè che questa passione di accumulo dei beni è in realtà una forma di idolatria. Significa cioè anche che il culto vero a Dio presuppone una lotta contro questa idolatria, presuppone una libertà, altrimenti in realtà si rende culto a un idolo, e questo è l'accumulo dei beni. Ecco, detto questo, continuiamo la nostra Eucaristia richiamando ancora questa esortazione dell'Apostolo. Dal momento che siamo risorti con Cristo, ci dia il Signore di cercare le cose del cielo.